Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini. State ascoltando Play Europe, il modo più semplice e facile per scoprire come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini. Io sono Rossella e oggi insieme a Silvia vi terrò compagnia per i prossimi 15 minuti, o poco più.
Infatti anche in questa puntata vi racconteremo le sfide, le idee e le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei della politica di coesione.
Perché tutti possono partecipare a un bando europeo e realizzare i propri sogni, basta solo sapere come fare, quindi mettetevi comodi, Play Europe vi aiuterà a capire quanto l'Europa investa sui propri cittadini e come muoversi nel mondo delle istituzioni europee. Silvia, dove ci possono ascoltare e vedere?
Ovviamente sui nostri canali social, su Facebook, Instagram, playeurope.eu e su Spreaker Play Europe.
L'Unione Europea ha ad oggi una superficie che conta, pensa un po' Silvia, ben 4 milioni di chilometri quadrati, con una popolazione che ha raggiunto e ha superato i 500 milioni di abitanti.
È chiaro però che questo territorio così vasto non può essere omogeneo, nel senso che, come ti puoi immaginare, ci sono notevoli diversità geografiche, non solo. Ci sono differenze comunque che partono dal lato culturale, storico.
Ma perché vi stiamo dicendo tutto questo? Perché in realtà queste forti diversità in ambito anche di sviluppo economico, sociale o della crescita digitale permangono appunto tra gli stati, no? Ci sono per esempio delle differenze molto forti nel modo in cui gli stati possono accedere ad internet, al tipo magari di servizi che gli cittadini possono trovare online e quelli che invece magari devono essere erogati attraverso uno sportello fisico. Ed è proprio grazie alla politica di coesione che le istituzioni europee cercano di riempire questi gap.
Infatti viene detta anche politica di solidarietà. Perché? Perché vuole ridurre il divario esistente tra le regioni europee per raggiungere uno sviluppo economico, sociale, territoriale equilibrato in tutti i paesi e le regioni dell'Unione. La vogliamo chiamare in un altro modo? Sempre là torniamo, ragazzi, si chiama politica regionale o politica di coesione. Ne abbiamo parlato più volte, ma facciamo un breve recap con la nostra pillola Wiki Europe che ci spiega gli obiettivi della politica di coesione in meno di 60 secondi.
Wiki Europe, l'Europa spiegata in un minuto. Gli obiettivi della politica di coesione cambiano a seconda del periodo di riferimento e di programmazione. Quello attuale è il settennio 2014-2020. In questo periodo la politica di coesione fa riferimento a due obiettivi principali. 1. Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, che rappresenta la componente principale dell'allocazione dei fondi strutturali con oltre il 97% del budget. 2. Cooperazione territoriale europea, che prevede la realizzazione di progetti congiunti tra i territori dei diversi stati membri. Questi obiettivi sono finanziati dal FESR.
L'asse che affronteremo oggi è quello della crescita digitale, che si collega direttamente all'agenda digitale europea. Cos'è? Ce lo spiega brevemente la Wiki Europe.
L'Agenda Digitale Europea è uno dei 7 pilastri della strategia Europa 2020, creato per favorire l'innovazione, il progresso e la crescita economica, facendo leva sul potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ICT oppure TIC, e favorendo lo sviluppo del mercato unico digitale. Punta a rilanciare l'economia europea attraverso i vantaggi economici e sociali offerti da un mercato digitale unico e ad aiutare cittadini e imprese dell'Unione Europea a trarre il massimo beneficio dalle tecnologie digitali.
La tecnologia non ci serve solo per WhatsApp, per Tinder, per Instagram e per i filtri per farci belle, ma serve soprattutto per creare opportunità, posti di lavoro per ogni persona che vuole accedere comunque ad internet.
Ma non solo, Silvia, pensa alle procedure online che oramai puoi fare tranquillamente da casa, non solo acquistare comodamente un tuo capo preferito e fartelo recapitare a casa, senza dover andare in negozio, ma pensa anche alle procedure della pubblica amministrazione. Oramai magari per ottenere un modulo devi semplicemente scaricarlo attraverso appunto il sito internet e poi basta rinviarlo attraverso posta certificata senza dover andare a fare la fila allo sportello.
Esatto, ma lo stesso libretto universitario ormai non è più cartaceo, ma è online, oppure tutte le cose che un po' facevano i nostri genitori in maniera analogica, adesso noi le facciamo comodamente in digitale. Gli obiettivi specifici che l'Umbria si pone portano ovviamente a cosa? Alla riduzione dei divari digitali, anche nelle aree più lontane e periferiche.
E poi bisogna dire che l'obiettivo fondamentale è quello di mettere in rete il sistema umbro, che è proprio minacciato da un'eccessiva frammentazione, cercando di dotare i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione di servizi che siano il più efficienti e soprattutto più accessibili.
Insomma, essere più smart per l'acquisizione di competenze digitali e favorire attraverso la rete la partecipazione civica, con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.
Ma la digitalizzazione investe anche le pubbliche amministrazioni. Ad esempio, lo dicevamo prima, favorendo l'accesso a dati e documenti per settori come la sanità, il turismo, le attività, i beni culturali, i servizi per le imprese.
Quindi smaltire la burocrazia col digitale, Rossella, è cosa buona e giusta. Oh, è arrivato il momento tanto atteso delle storie che ci piacciono tanto, quelle che ci fanno sognare. Ad esempio, vediamo qui in Umbria chi ha vinto un bando.
Beh, Silvia, quella che fra poco racconteremo è la storia che ha portato all'istituzione di spazi aperti pubblici detti Digipass per accompagnare i cittadini e le imprese nell'uso di servizi digitali. Vi abbiamo incuriosito? Ecco cosa ci ha detto Giuseppe Bianchi del comune di Marciano.
Il Digipass, dietro questa parola, si racchiude un luogo aperto a tutti i cittadini di qualsiasi età e di qualsiasi estrazione sociale, aperto anche alle scuole, alle imprese, a chiunque. Questo posto è attrezzato con strumentazioni informatiche, per capirci computer, e all'interno di questi locali ci sarà sempre quello che possiamo definire un accompagnatore digitale che sarà in grado di informare e formare le persone nello svolgimento di quelle attività digitali che sempre più fanno parte, diciamo, della nostra vita, come per esempio iscrivere bambini a scuola, pagare multe o addirittura prenotare esami specialistici al CUP. Il Digipass di Marciano si estende su tre sedi. La prima, quella più grande, diciamo, è la sala Capitini. Questa sala verrà utilizzata per eventi un po' più grandi che richiedono presenze di più persone, mentre invece in sala Vallerani, la sala del museo, ci sono 15 postazioni di 15 computer, quindi 15 postazioni. In più questa sala è dotata anche di postazioni di co-working, cioè sarebbero posti dove chiunque arriva con il proprio PC e si collega con la Wi-Fi 30 mega e può fare tranquillamente navigazioni in ogni dove. Un'altra sala che abbiamo allestito è la sala Febraro, si chiama così, e sta presso la nostra biblioteca, rispetterà gli orari della biblioteca e anche questa sala è dotata ed attrezzata per incontrare le esigenze di tutti i cittadini.
La pubblica amministrazione digitale al servizio dei cittadini. Ecco cosa ci ha detto Graziano Antonielli, dirigente del servizio infrastrutture tecnologiche del sistema informativo integrato della Giunta regionale.
È uno dei tanti strumenti che ha previsto la politica comunitaria, tradotta poi dal programma regionale, per la creazione di servizi digitali fruibili dai cittadini. Abbiamo investito molto in questa trasformazione. L'intero asse 2 del PowerFESR prevede 31 milioni di spese complessivi, tutti dedicati al digitale. Noi stiamo creando una rete pubblica, stiamo creando un data center unico fruibile da tutte le amministrazioni pubbliche e stiamo creando i servizi che poi tramite queste infrastrutture dovranno arrivare ai cittadini. Qui vogliamo raggiunge vari obiettivi. Il primo è quello di facilitare l'accesso ai servizi alle persone che hanno poca dimestichezza con il digitale. Il secondo in realtà si rivolge più a un popolo giovane, cioè a quelli che noi chiamiamo smanettoni, che vorremmo che frequentassero questi centri e trovassero negli incontri de visu, oltre che quelli via web, trovassero dei momenti sinergici per inventare quello che sta diventando il nuovo, nel senso che tutta la società verrà trasformata da questo cambio che si sta attuando nei confronti del digitale. E io immagino una società diversa, completamente diversa tra 10 anni, quindi abbiamo molto bisogno dei giovani, quindi questo luogo non deve essere solo rivolto ai facilitatori digitali, ma deve essere anche rivolto agli smanettoni, che ci diano una mano di inventare una nuova società a misura digitale e a misura loro. Questo è il punto.
E adesso un rapido cambio ai microfoni. Io sono Jonas e insieme a Francesca vi racconteremo un'altra storia, quella dei progetti di e-government della provincia autonoma di Bolzano. Detta così sembra una cosa un po' complicata, e invece no.
E sì, l'idea è quella di rendere l'amministrazione più vicina agli utenti, diciamo a portata di click. Grazie alla rete sarà possibile accedere a pratiche, compilare documenti e gestire procedimenti comodamente da casa e con il proprio smartphone.
Di questi progetti di e-government ce ne parlerà nello specifico Michele Tais, in particolare del progetto MyCivis.
Torniamo in Trentino Alto Adige e torniamo a parlare di un altro dei progetti che è diventato beneficiario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Mi ha raggiunto al telefono Michele Tais della provincia autonoma di Bolzano, della ripartizione informatica appunto della provincia. Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Siete stati beneficiari di molti diversi finanziamenti legati a diversi progetti di government. In alcuni la provincia è proprio capofila, in altri invece fa parte del gruppo, ma parliamo di quelli della provincia. La prima domanda che le volevo fare: a quanto ammonta più o meno la quantità, il totale dei finanziamenti che avete ricevuto?
Sì, dunque, allora in questo periodo di programmazione dei fondi europei abbiamo iniziato 5 progetti per un totale di 6 milioni e 800 mila euro.
In che cosa consistono i diversi progetti che hanno ricevuto il finanziamento? Quali cose porteranno, diciamo così, ai cittadini?
Allora, abbiamo lavorato su diversi fronti, abbiamo lavorato sia sul lato infrastrutturale, per cui per esempio cito il progetto Data Center, perché chiaramente è importante avere dei server di buon livello, delle strutture di data center di buon livello che possano supportare poi i vari servizi. È importante anche per la sicurezza, infatti il progetto Data Center mira anche a creare un sito di disaster recovery lontano dal data center di Bolzano, in modo da garantire la massima sicurezza e disponibilità del dato su queste macchine appunto. Poi abbiamo lavorato su servizi al cittadino, come per esempio cito il progetto Everas, che è di fatto un portale web per l'organizzazione di volontariato. Poi abbiamo il progetto Open Forms, come l'abbiamo chiamato, cioè con un'infrastruttura open source, perché noi puntiamo anche all'utilizzo di piattaforme con codice aperto appunto. E uno dei progetti poi più importanti è il progetto MyCivis, che è un portale unico centralizzato eroga. Questo è un progetto forse più importante, perché mira proprio a consolidare i servizi in un punto unico. Poi abbiamo un altro progetto, che è quello di installazione di nuovo, parliamo di infrastrutture, di installazione di beacon, che sono dei piccoli radiofari che consentono la geolocalizzazione dove non c'è copertura GPS o copertura di cellulare. Questa infrastruttura permetterà sia il mercato locale di sviluppare nuovi servizi innovativi sul territorio, e poi chiaramente al cittadino di usufruire di questi servizi. Quindi diamo servizi al cittadino e facciamo anche innovazione sul mercato locale.
Avete ricevuto dei bei risultati, dei bei feedback dai cittadini?
Sì, abbiamo ricevuto soprattutto su MyCivis, abbiamo ricevuto ottimi feedback, perché anche in questo contesto abbiamo seguito quelle che sono le norme nazionali e dell'agenda digitale italiana. Per esempio abbiamo introdotto lo SPID, che è il sistema pubblico identità digitale, che è questa user and password unica per tutti i servizi della pubblica amministrazione a livello nazionale, e devo dire siamo stati i primi in Italia a togliere i singoli account locali, le singole credenziali locali, per passare esclusivamente su tutti i servizi in Alto Adige a un'unica credenziale nazionale. Questo è un vantaggio per il cittadino perché non deve più ricordarsi per ogni servizio, per ogni modulo, una password diversa, ne è una con la quale può accedere a 72 servizi altoatesini e anche tutti i servizi nazionali come il 730 online per esempio, o l'Agenzia delle Entrate o l'INPS per citarne uno.